24 mattino.
On the leather couch, exercising demons, no keeping secrets. Grab a cup of coffee, a few more cigarettes. God only knows the roads I've been down. Educate me now, break me down to the bits and pieces.
Sono le 8, 14 minuti e 40 secondi di giovedì 27 marzo. E a questo punto io dovrei salutare Paolo Mieli, però mi dicono che non è ancora collegato. Paolo, dove sei? Dove sei? Dove sei? Paolo,
ci sono, tranquillissimo. Che aspettavo, e stavo leggendo un articolo. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Un articolo che stamattina mi ha fatto fare un balzo sulla sedia, perché finalmente ho capito una cosa. L'articolo è su O Globo, ho visto un titolo a tutta testata, perché come sapete la notizia è passata quasi inosservata, tranne, devo dire, sui giornali italiani, Daniele Mastrogiacomo, che su Repubblica gli ha dedicato un'analisi abbastanza puntuta, insomma intelligente. D'altra parte Mastrogiacomo conosce bene l'America Latina. Insomma, che è successo? Che Bolsonaro sarà processato per tentato golpe per l'assalto al congresso, che non avvenne il 6 gennaio come quello americano, ma l'8 gennaio del 2023, una cosa analoga a quella di Capitol Hill. Ma questo, leggendo Globo, ti accorgi che è qualcosa di diverso per due motivi. Innanzitutto perché, secondo, riferisco sempre il principale giornale brasiliano, c'era dietro qualcosa di organizzato, un tentativo di colpo di Stato che coinvolgeva Alexander Mager, deputato federale, ex capo dei servizi segreti, Amir Garnier, l'ex comandante della Marina, Anderson Torres, ex ministro della giustizia, Augusto Heleno, ex ministro della sicurezza nazionale, Mauro Cid, l'ex tenente colonnello dell'esercito che fu l'aiutante di campo di Bolsonaro, Paolo Sergio Nogueira, l'ex ministro della difesa, Walter Magranietto, ex ministro della casa civile. Insomma, c'erano tutti questi. Gli assalitori furono 40.000 e insomma fecero qualcosa che assomiglia, mentre quella americana, ugualmente deprecabile, però fu una cosa più confusa, in cui la parte che ebbe Trump, riprovevole anch'essa, però fu così, uno che si accorgeva, non sapeva bene cosa stava succedendo. Sì, insomma, non sapeva bene cosa stava succedendo. Invece adesso lo mettono sotto processo, lui si dichiara perseguitato, il figlio Edoardo si è rifugiato negli Stati Uniti. E qui, a proposito del figlio Edoardo che si è rifugiato negli Stati Uniti, il giornale O Globo dice: guardate che questa cosa qua può avere delle conseguenze, insomma, che potete ben capire, nel senso che il figlio Edoardo potrebbe essere il candidato alle prossime elezioni aiutate dagli Stati Uniti, e Bolsonaro, con anche in seguito a questo processo, potrebbe essere riabilitato. Cioè, i processi si stanno trasformando in tutto il mondo, attenzione alla via giudiziaria, in un capovolgimento, capisci? Questi si presentano come vittime, i loro popoli, cioè il loro elettorato si solidifica, dice, c'è una persecuzione. C'è sempre qualcosa nei processi, un dettaglio, adesso devo stare attento alle parole perché gli ascoltatori devono capire bene, c'è un dettaglio che non torna, un eccesso da parte del pubblico ministero, qualcosa. Se l'imputato si appiglia a quel dettaglio, insomma, crea una sensazione a lui favorevole.
Immagino che tu ti riferisca per esempio al caso di Georgescu in Romania, tanto per dare un'idea.
Ma certo, così, allora, bravissimo, la tua immaginazione, anche perché ci parliamo ormai tutte le mattine da anni. E questi processi si risolgono a vantaggio del processato, poi, o almeno nei paesi democratici, mentre nei paesi autoritari i processi, quello sparisce e lo ritrova il cadavere. Nei paesi dove democratici, insomma, dove ci sono le elezioni, può capitare, per cui bravo Mastro Giacomo che se n'è accorto, mi sembra unico, quasi unico, adesso non ho letto con attenzione questo specifico aspetto di tutti i giornali italiani, ma insomma devo dire che è una cosa che gli darei, gli terrei attenzione. Poi oggi invece l'attenzione ai giornali saltiamo, perché sono le cose che abbiamo anticipato, sì, nei giorni scorsi, di cui hai riparlato tu, Atlantiche, i dazi che partono il 2 aprile e il Wall Street Journal e il Financial Times analizzano nei dazi che sono per l'auto i vantaggi studiati apposta per Tesla, che è l'aspetto più scandaloso di questi dazi. Adesso non posso darti particolari, ma ce ne sono. E si riunisce il vertice a Parigi stamattina sull'Ucraina, di cui, a cui parteciperà anche Giorgia Meloni. Là, il dibattito nel centrodestra mi fa sorridere, perché è su che ruolo devono prendere eventuali soldati italiani quando ci sarà la pace, se peacekeeper sotto le bandiere dell'ONU in un reparto particolarmente ovattato. È ridicolo, nel senso che lì si discute ancora se dare un aiuto, se e in che misura dare un aiuto all'Ucraina per continuare a combattere, e noi facciamo delle risoluzioni sull'eventuale. Oggi ho trovato molto interessante la risposta che Aldo Cazzullo dà a un lettore sul Corriere della Sera. Il palazzinaro stregato da Putin, sta parlando di Steve Witkoff, chiamerà capitolazione, la capitolazione pace, e dice: dal narcisismo al potere non attendiamoci nulla di buono, e proprio sì, perché ha letto i resoconti dell'intervista di Steve Witkoff, il negoziatore personale presidente degli Stati Uniti, che è stato intervistato, ne abbiamo già parlato, sì, da Tucker Carlson, il giornalista trampiano, e è rimasto allibito, insomma un pezzo tutto, sì, da
così
leggere.
Come da leggere. Ultima... adesso io so che tu non ti autociti, lo faccio io, c'è un bellissimo editoriale oggi,
basta, salta,
sul Corriere della
salta,
Sera,
salta,
di Paolo Mieli, un signore
salta, non si parla di se stessi, io sono un cafone, cerco almeno di non essere. La notizia più buffa, non potete che far ridere, perché è una cosa seria, che in caso di catastrofe naturale, ma si capisce che sì, quello preso in considerazione è un attacco russo, la Adia Labib, che è la commissaria per le crisi, ha preparato, ha fatto un video dove fa vedere un kit, cosa si deve fare per sopravvivere nei primi 2 o 3 giorni. Nello zaino a combattimento dovrebbe tenere accendini, documenti, viveri, caricatori col telefonino. E insomma è stato un po' preso in giro, anche perché
un coltellino svizzero,
sì, il coltellino svizzero ha detto che è fondamentale,
possibilmente prodotto in Europa.
Ma la cosa la cosa che più ha fatto ridere, almeno sui giornali, perché la politica belga, e sono i giornali belgi, è che lei a un certo punto ha detto che siccome le piace la pasta alla puttanesca, allora dice che lei tiene sempre in casa gli ingredienti per la pasta alla puttanesca, pasta pomodoro, capperi, olive, una grande ricetta, e così, e ha implicitamente consigliato nel kit di mettere sotto vuoto spinto gli ingredienti per farci una bella pasta alla puttanesca.
Il cappero si conserva bene, la pasta anche, sì giusto sì.
Sì, cappero sotto sale,
sì, certo,
la pasta si conserva bene, anche il pomodoro, così, Però l'idea che si attaccano i russi tutti per una bella pasta alla puttanesca mi sembra un'ottima
idea.
C'è?
Cadono le bombe, sì. E io adesso metto sull'acqua.
Questo ti dà anche un'idea appunto del dibattito europeo. Altre paste possono essere consigliate per un eventuale, sì, attacco russo. Lei ha parlato onestamente non di attacco russo, sì, ha detto, certo, in caso di nubifragi, catastrofi naturali, insomma, sì, ha mascherato la cosa dietro questo. Bon, in Italia, come abbiamo detto, la Meloni va al vertice di Parigi forte di questo grande dibattito su come parteciperemo all'operazione di peacekeeping, e invece il Parlamento è stato il giorno di Nordio messo sotto processo e come al solito assolto. Le mozioni di sfiducia abbiamo più volte ironizzato, e te stamattina ti ho sentito, hai fatto, sì, uno splendido esame di che cosa, sì, sono queste mozioni di sfiducia, cioè l'opposizione presenta le mozioni di sfiducia che hanno come risultato di rendere fortissimo lo sfiduciando, certo. È una cosa demenziale, siccome ne hanno in preparazione altre 14, dico ma ritiratele, anche perché loro se ne stanno accorgendo. Io ho visto sia l'intervento di Calenda, e Calenda lo dice, Carlo Calenda, devo dargli atto che in questa stagione in una forma strepitosa sta preparando il suo congresso e dice tutte cose che io condivido, sì. L'ascoltatore dirà ma chi se ne importa che tu le condividi, lo dico per onestà intellettuale, è stato il primo a dire che sono stupidaggini, però da un articolo di Minzolini ho visto che anche altri della sinistra, per esempio del PD, Nico Stumpo dice non dovevamo proprio presentare la mozione e in questo modo abbiamo solo offerto una stampella a un ministro claudicante, non era meglio di rispondere a Trump che ci ha dato delle merde? Già, ammette l'ex ministro della difesa Guerini, forse sarebbe stato più proficuo chiedere al governo cosa intende rispondere al presidente USA che ha dato dei parassiti a tutti gli europei, sì. Un po' il discorso che ha fatto anche Castagnetti, lunga fila si ricorda che Castagnetti ha, che spiegava agli astanti che il PD che si occupa di dare ai figli il cognome delle madri, qui si parla di questa storia di Nord, in un momento così drammatico invece bisognerebbe alzare il confronto, insomma lì dentro il PD si stanno accorgendo che questa cosa dell'emozione di sfiducia è... sì. Tra l'altro offrono alla maggioranza, ieri c'è stato un intervento che mi ha particolarmente colpito di un parlamentare di Forza Italia, Pietro Pittalis, che dopo essersela presa con la Schlein, che aveva definito presidente del coniglio Giorgia Meloni, vuol dire che ha avuto successo, perché sì, si è offeso a tal punto che quella cosa li ha molto feriti, però ha scaricato invettive contro Prodi per lo strappo di capelli alla Lavinia Orefici, e talché questa cosa, questo episodio, che è nato come un episodio minore, ma entrerà negli annali parlamentari, sì, perché almeno è registrato nell'intervento di Pittalis, un giorno lo storico fra 100 anni, quando andrà a dire
ma cos'era
di
questa
che cosa
storia dei capelli di Prodi, questa, no, tra 100 anni
di Lavinia Orefici, e anche Lavinia Orefici avrà l'onore di entrare, sì, nei Prodi. Ieri finalmente si è semi scusato di questa storia, nota bene, oggi siamo giovedì, questa è stata sabato, e insomma anche un po' i tempi coloro contano. Comunque ha detto: il gesto che ho compiuto appartiene a una mia gestualità familiare, mi sono reso conto vedendo le riprese di aver trasportato quasi meccanicamente quel gesto in un ambito diverso, del che mi scuso. Le parlamentari del PD non sono molto convinte, hanno continuato a dirgli a quarta pelle, ha detto gesto inopportuno, Laura Boldrini non doveva farlo, Prodi ha fatto un gesto da nonno, ma la giornalista non è suo nipote, certamente c'è stato qualcosa di indelicato e sbagliato, questo è Pierluigi Bersani. E la sua portavoce Chiara Geloni ha detto: soprattutto ha sbagliato a negare per due giorni, a non chiuderla subito mandando un mazzo di fiori. Io non avrei mandato neanche un mazzo di fiori con un gesto di 100 anni fa, però insomma avrebbe dovuto dire subito la cosa che gli si rimprovera tra le righe con molta con molta veemenza nella stampa di destra e con molta delicatezza nella stampa di sinistra. Che lui ha detto prima di averle messo una mano sulla spalla e poi dice: ma no, lui ha appoggiato la mano sulla spalla, poi si è venuto fuori questo video che ha un po' imbarazzato tutti. Il giornale che più si diverte è Alessandro Gonzato sul Libero, il giornale Libero, l'autore dell'articolo è Alessandro Gonzato, che ha fatto anche un grafico sulle posizioni a proposito di Prodi, dove compaiono i negazionisti, che sono Enrico Letta, Luca Bottura, Claudia Fusani, Marta Ottaviani e Alessandro Milan. Non so perché non mi sa fra i negazionisti. Poi invece i riduzionisti, cioè quelli che riducono il gesto,
dobbiamo chiedere ad Alessandro, è negazionista sul gesto.
Tu faglielo vedere sul Libero, sì. I riduzionisti sarebbero Massimo Giannini, Sandra Zampa, che è la portavoce di Prodi, Luca Bizzarri, Fausto Bertinotti e Laura Boldrini.
Sì.
I terzisti sarebbero Francesco Merlo, non capisco perché, Deborah Serracchiani, Vital Bazzolini. Deborah Serracchiani, scusa, sono andato a leggermi perché le definiscono così. Marta Ottaviani dice: un professore che tira le orecchie a un somaro. Ecco, ho capito perché Prodi è stato mosso a fare questa cosa. Vital Bazzolini dice che la giornalista non ha detto nemmeno un'aia, e quindi questo vuol dire che non era un gesto
violento. Che vuol dire?
Non ridere, io ti sto leggendo, tu i giornali sono pieni. Deborah Serracchiani dice: il gesto sarà stato anche inopportuno, sono convinta che Prodi sia il primo a esserne dispiaciuto, però onestamente non gli si può neanche chiedere di avere la pazienza di Giobbe proprio a lui, francamente non esageriamo. Effettivamente è una posizione
che dici Paolo, con oggi chiudiamo con questa storia di Prodi, che sarà chiusa questa storia.
Beh,
di Prodi,
io l'avrei chiuso subito, per me era,
no,
per,
ma non per
me
noi,
era chiusa in parte,
dico un po' tutti, però vabbè.
Sì, io ho fatto notare ieri, siccome mi sono arrivati un sacco di messaggi, ho fatto notare che c'è una singolare coincidenza fra questa esasperazione a sinistra, non a destra, su del dibattito su Prodi e delle sue recenti prese di posizione sull'Europa, su quello che avrebbe dovuto fare PD. A parte il fatto che Prodi ha fatto il miracolo, perché per la prima volta il gruppo del PD al Parlamento europeo, che notoriamente vota in 3, 4, 5 modi diversi, uno si mette la scheda nella tasca, uno vota no, uno vota sì, uno va al gabinetto, insomma, è stato unito, e ieri Gori ha potuto pubblicare una foto di tutto il gruppo del Parlamento europeo unito con Prodi presenti, quindi deve essere una foto vecchia, oppure sono arrivati tutti a Bologna e l'hanno fatta ieri. Quindi ha riunificato il Parlamento europeo, cioè è stata la prima a riunificare, cioè il gruppo del PD al Parlamento europeo, che è il gruppo più importante della sinistra al Parlamento europeo, per la prima volta è stato riunificato. Ma non vorrei aver speso troppo tempo, perché ti dico solo che Francesco Merlo fa giustizia dell'altra questione che ha tenuto banco su Repubblica. La proposta di Franceschini di dare il nome della mamma ai figli, quello di Franceschini è il femminismo come se l'immagina la satira di destra. davvero sembra inventato dagli antifemministi. Questo dice sì, Francesco sì, Merlo rispondendo
mi piace
a una lettera. E poi mi è piaciuto che Matteo Orfini ha detto che così Vincenzo De Luca potrà fare il terzo mandato cambiando cognome, mettendosi il nome.
Mi sembra ottimo, perché confonde
Carmelo Caruso.
Non sono più io, sì, non sono Caruso, più io, sono il signor Vincenzo. Come si chiama la madre?
Il nome della madre. E seguite il dibattito sulla stampa a proposito questo qua delle donne del PD, oggi c'è la terza, ti ho detto, Chiara Braga, e seguite anche Ginevra Eleganza, che avverte il PD che sta mettendo a rischio, lo avverte sul Foglio, la ZTL, che è la zona dove ha più voti, perché i residenti di Via Giulia, Via De Coronari, altre strade del centro storico protestano contro la pedonalizzazione decisa da Gualtieri, e quindi non vorrei che il PD perdesse anche la ZTL. Questo è l'avviso implicito nello splendido articolo di Ginevra Eleganza, perché a quel punto la sinistra italiana è fritta,
è finita.
Perdiamo la ZTL, è come era Sesto San Giovanni ai tempi del Partito Comunista, capito? Sono quelle roccaforti rosse, se si perde Via Giulia, Via De Coronari a Roma e altre strade del centro storico, ti saluto.
Ci sentiamo domani. Ci sentiamo domani. Buona giornata. Ciao.
Ciao.
24 mattino.
In poche ore tre morti sul lavoro nella giornata di ieri, ma in realtà è un fatto che avviene quasi quotidianamente e un po' nel silenzio. Nicola Sicignano, 50 anni, morto a Napoli, a Sant'Antonio Abate, incastrato in un nastro trasportatore. Daniele Tafa, 22 anni, in un incidente sul lavoro avvenuto a Maniago, durante il turno di notte stava operando su una macchina per stampaggio di ingranaggi industriali, è esplosa e una scheggia gli è entrata nel corpo. Un operaio di 38 anni è morto investito mentre stava lavorando sulla carreggiata nord dell'Autosole nei pressi di Orvieto. E conviene forse accendere e tornare quantomeno ad accendere un riflettore su tutto questo, in termini anche di una riflessione un po' più larga e un po' più seria, e che vada anche oltre la retorica. In parte ce ne siamo occupati ieri e torniamo a farlo oggi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, 800-24-0024 per intervenire in diretta. Ispezioni, quadro normativo, e com'è questo quadro normativo, come avviene la formazione in azienda, quanto c'è di formalità e quanto c'è di sostanza anche nella formazione in azienda. C'è una cultura della sicurezza sul lavoro che, diciamo, che coinvolga tutti, non solamente gli imprenditori, i dirigenti, ma anche gli stessi lavoratori. Sono tutte domande aperte, mi pare. Buongiorno a Daniello Pisanti, che è direttore centrale vigilanza e sicurezza del lavoro dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Pisanti, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni.
Buongiorno a voi.
E saluto anche Susanna Camusso, che è una senatrice del Partito Democratico, è stata per una vita nel sindacato, nella CGIL, è stata anche segretaria generale ed è vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro. Camusso, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno, grazie all'invito.
Allora, partirei Pisanti da lei, ma perché così ci può aiutare a capire come vanno le verifiche, come vanno i controlli, perché è chiaro che quello è un pezzo importante di tutto questo ragionamento.
Sì, i controlli vanno bene o vanno male a seconda dei punti di vista, e mi avrà sicuramente già capito. Vanno bene perché sono aumentati, noi siamo riusciti ad accrescere il numero di controlli sulle aziende, sia in assoluto per quanto riguarda quelli sulla regolarità dei rapporti di lavoro, legislazione sociale, e quelli sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, ma in particolare questi ultimi dal 2023 al 2024 sono più che raddoppiati. I numeri ufficiali saranno forniti nel prossimo incontro della Commissione Centrale di lunedì 31 marzo, quindi faremo il punto della situazione con le altre istituzioni pubbliche, con le parti sociali. Io vi dico soltanto che i controlli in materia di salute e sicurezza, grazie alle immissioni di ispettori tecnici che sono quelli che si occupano di queste attività, sono più che raddoppiati dal 2023 al 2024. Perché dicevo che questa può essere interpretata come una buona notizia o una cattiva notizia? Perché la cattiva notizia è che nel 85% dei casi questi controlli sono risultati irregolari, cioè abbiamo dovuto comminare sanzioni in materia di salute e sicurezza ai soggetti ispezionati. L'85% è una percentuale molto alta, non significa che le aziende sono all'85% per l'85% irregolari, significa che abbiamo mirato i controlli e
sì.
Quindi ecco sì. Il doppio allora, punto
quindi,
di vista.
Quindi, mi scusi, questo. Controlli mirati e poi naturalmente come sempre in questi casi bisogna anche articolare, no, il tipo di irregolarità che vengono trovate, no? Perché in alcuni casi sono particolarmente gravi, no? Mancato controllo, mancato verifica su alcune norme basilari di sicurezza sul lavoro, a volte immagino siano anche irregolarità formali.
Ma lei faceva riferimento prima alla formazione. Ecco, le devo dire che quello della formazione e informazione dei lavoratori sui rischi per la sicurezza è la tipologia più grande di irregolarità che troviamo nelle aziende. Quindi non la definirei una violazione di tipo formale, perché è da lì che nasce tutto. Una mancata formazione dei lavoratori sui rischi e sul modo di affrontarli è praticamente, io direi, fondamentale, ed è quella purtroppo la tipologia di violazioni che noi riscontriamo in misura maggiore.
Sì. Allora, Susanna Camusso, una sua lettura per la sua, appunto, lunga vita da sindacalista, adesso parlamentare, però di questi temi ha trattato spesso, tantissimo, ovviamente. C'è un problema, appunto, mi sembra che quando si ragiona in termini di formazione ci sono due questioni da tenere presenti. Una questione di, evidentemente, carenza di cultura, questo è il primo punto. Il secondo punto, c'è il tema dell'adempimento formale, che è una cosa sulla quale ci soffermavamo ieri, no? Spesso le aziende, a volte anche i lavoratori, interpretano questo necessità di formazione, anche per come è costruita la legge, per come sono strutturati i corsi, come appunto un adempimento formale e non una cosa sostanziale che ti salva la vita o che ti salva un braccio, una gamba o una qualsiasi cosa che ti può succedere.
Bene, mi sono occupata per una vita di questi temi, continuo a occuparmene perché sia alla Camera che al Senato ci sono le commissioni di indagine che abbiamo, come dire, deciso di non mantenere solo nella forma di attenzione ai drammatici episodi che purtroppo costellano quasi tutte le giornate che ci sono, ma interrogarci esattamente come si può migliorare, partendo dalla cosa fondamentale che è la prevenzione, come dire, superare il fatto che c'è solo il cordoglio dopo gli avvenimenti, ma invece utilizzare ogni esperienza per capire come prevenire. Non c'è dubbio che una grande attenzione è data al tema della formazione. Poi però, se posso, vorrei dire anche una cosa sulle ispezioni.
Sì.
La formazione è stata grandemente codificata, a mio avviso, con alcune però pecche. Penso per esempio a quanta di questa formazione viene fatta in forma di autosomministrazione oppure in forma solo digitale. Digitale è un ottimo supporto, ma il primo elemento fondamentale è che una persona capisca dov'è, in quale contesto si muoverà. Non sono solo, come dire, delle nozioni teoriche, devono essere proprio la costruzione di un'attenzione e conoscenza del luogo in cui ti muovi, dei rischi e dei problemi che si possono avere. Servirebbe, come dire, arrivare davvero a una formazione fin quasi personalizzata, diciamo, comunque. E questo è, come dire, è come se nel tempo si fosse standardizzata. Sì, dobbiamo farlo, ma poi non è molto importante. E se il messaggio che viene dato è questo, ovviamente l'attenzione non è quella dovuta, non lo è da parte delle aziende, ma si trasmette anche al lavoratore. bisognerebbe graduare, per esempio, come dire, posti che sono più o meno rischiosi come momento d'ingresso, oppure no, troppi sono, come dire, gli episodi che caratterizzano lavoratori molto giovani, in qualche caso anche di età, ma soprattutto di esperienza effettiva di lavoro in quel lavoro, cioè nel lavoro che rappresenta una problematica. Probabilmente bisogna farne di più, cioè più i contesti diventano complicati, più dire che le prime 8 ore di formazione sono sufficienti probabilmente non è adeguato. Cioè c'è un problema di non considerarla un onere previsto dalla legge, ma invece di considerarla un tema che io devo innanzitutto salvaguardare l'integrità fisica
anche se consente un investimento. Abbiamo una pausa e poi le faccio dire quella cosa sulle ispezioni.
24 mattino.
Negli ambienti industriali dove ci sono i macchinari, l'ispettore ISPELS, quando esce, ti fa spesso una piccola domanda. Dove c'è un ingranaggio che tu puoi essere a contatto, ci mette la matita. Se la matita si rompe, hai perso, quindi sei nel danno. Cosa vuol dire? Vuol dire che non deve rompere il mignolo, deve fermare il macchinario. Capite che se un povero uomo va in un nastro trasportatore, vuol dire che le protezioni non c'erano.
Certo.
Per quanto riguarda i controlli, e io lo dico perché lavoro in questo settore da oltre 20 anni, molto spesso sono controlli squisitamente formali, fatti da persone con pochissime competenze, e mi perdonerà il vostro ospite, ma io ho visto sanzioni date per firme poco leggibili e per cose di questo tipo, quindi sanzioni squisitamente formali fatte da parte di persone che non hanno la più pallida idea di come funziona una macchina.
Sentiamo rapidamente Camusso su questo, perché a questo punto tutto si scarica sul povero Agnello Pisanti. Però Camusso, sentirei lei sul tema delle ispezioni e poi andrei da Pisanti.
No, io vorrei innanzitutto difendere gli ispettori che fanno un lavoro difficile, molto più difficile di quello che ci si immagini, e appunto bisogna evitarne delle caricature. Sono ancora troppo pochi, perché è vero che sono aumentati, è vero che ci sono stati dei concorsi, comunque sono ancora troppo pochi rispetto, se pensiamo al numero delle aziende che esistono in Italia, vuol dire sempre comunque poter controllare una percentuale molto piccola di aziende. Sono pagati male, perché poi vanno anche dette le cose concrete di quali sono le condizioni. L'ultimo disegno di legge sulla PA che il governo ha mandato in Parlamento di nuovo prevede che gli ispettori non facciano parte dei lavoratori delle funzioni centrali che ricevono certe indennità. Quindi io credo che bisogna, anche se è importante la prevenzione e i controlli fanno parte in realtà della prevenzione, bisogna anche valorizzare questi lavoratori e continuare a far crescere il numero degli ispettori.
Ho visto che si è parlato delle questioni di formalità, sottolineo anche un messaggio che è arrivato da un ascoltatore. Scusate, io su questo ho un po' sono un po' fissato, che dice molti pezzi di questa formazione sono dedicati a questioni giuridiche. Cioè è chiaro che se tu devi fare 3 ore di corso, lavori in una fonderia, devi fare 3 ore di corso online su quali sono le fonti del testo unico sulla sicurezza del 2008, è una cosa che oggettivamente ti serve a poco nel tuo lavoro quotidiano. E sulla questione della formalità dei controlli, Pisanti, quello che sottoponeva un ascoltatore in maniera brutale, non ha avuto modo di darci un esempio pratico, però è un tema che vedo emergere anche dai messaggi che ci arrivano. Come sa, ci ascoltano anche molti imprenditori, anche molti lavoratori, come ovvio. Prego.
Sì, ringrazio la senatrice Camusso per le parole spese a favore del personale ispettivo. Ne abbiamo bisogno, che la politica capisca, la politica che fa le leggi capisca quanto importante e prezioso sia il lavoro degli ispettori in azienda, quanto sia difficile reclutarli, quanto sia difficile effettuare questo tipo di controlli. I controlli sono soltanto formali? No, non sono d'accordo, perché nella materia della sicurezza spesso la forma è anche sostanza. Si faceva l'esempio, ho ascoltato, delle firme farlocche per quanto riguarda la formazione. Ebbene, noi ci imbattiamo in situazioni in cui enti di formazione non autorizzati effettuano, se la effettuano, formazione dipendenti. Questo è fondamentale, nasce tutto da lì, verificare che effettivamente un lavoratore sia stato formato. Si parte prima dalla firma sotto un documento per capire se era effettivamente lui quello formato, per poi passare a verificare che effettivamente i rischi che deve affrontare, le contromisure per affrontare quei rischi, poi siano a seguito di quella formazione realmente adottate. Io le illustro un panorama velocemente,
sì, certo,
delle violazioni che andiamo a riscontrare in azienda. Sono dati, non entro nel merito delle singole percentuali perché, ripeto, li diffonderemo lunedì nel dettaglio, ma oltre a formazione e informazione parliamo di sorveglianza sanitaria, quindi andiamo a verificare che siano state effettuate le visite mediche previste dal documento di valutazione di rischi del datore di lavoro ai lavoratori. Non mi sembra un adempimento formale. E poi abbiamo un riscontro di violazioni relativamente alla mancata valutazione di rischi che in edilizia, faccio qualche esempio, ad esempio sono molto rilevanti in tema di rischi di caduta dall'alto, non soltanto dal punto di vista documentale, ma anche per l'assenza, che so io, di un parapetto, di una tavola fermapiede. Quindi sono tutti riscontri che noi facciamo sul campo, ben lontani da una verifica soltanto formale. Ecco.
Quindi questi sono i punti. Forse abbiamo tempo, chiudiamo tra quanto? Tra un minuto? Forse Mariano da Roma, se riesce ad essere veloce. Mariano, grazie, buongiorno, prego. No, non ce l'abbiamo? Boh, è sparito.
Eccomi.
Eccolo, Mariano.
No, no, io sono.
Veloce,
no,
se può.
Allora, la prima nota, vedo che puntualmente si invitano consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, ma non c'è mai un esperto nel settore di sicurezza lavoro. Cercherò di essere più breve possibile. Sono d'accordo con la Camusso. Ci siete?
Sì, ci siamo, però.
Ok, sono d'accordo sulla Camusso, sul discorso della formazione online, perché la formazione online fatta con il click e click non ha senso. Se non c'è un'interfaccia con il docente, perché la cosa più importante nel campo della formazione sono le domande, devono essere tolti i dubbi ai lavoratori. Sul posto di lavoro riscontro spesso e volentieri che, nonostante i lavoratori abbiano la formazione, abbiano le attrezzature, trovano faticoso applicare ciò che gli viene spiegato. La parte giuridica è importante, perché spesso e volentieri i lavoratori non conoscono le loro responsabilità, soprattutto i preposti.
Sì. Sì.
Che non si rendono conto che sono loro responsabili di quello che succede, sì, ai suoi colleghi.
Allora Mariano, dato l'audio è pessimo, però mi sembrava che soprattutto il primo spunto, anche il secondo naturalmente, che è una posizione rispetto a quello che dicevamo, siano interessanti. Teniamo aperto questo canale e questa riflessione. Naturalmente ringrazio Aniello Pisanti, direttore del Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro dell'Ispettorato Nazionale, Susanna Camusso, senatrice del Partito Democratico, grazie ad entrambi. Ci fermiamo, c'è GR24 e ci risentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata.